Per la nostra riflessione di questa sera ti propongo un versetto, un solo versetto che si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, versetto 52, e dice così: Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del Regno dei Cieli, è simile a un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Sono delle parole in cui troviamo un notevole concentrato di immagini evangeliche che sono anche delle immagini che hanno talvolta un significato inatteso, anche in qualche modo sorprendente. Di solito, per esempio, gli scribi vengono presentati come dei personaggi tutto sommato negativi. Guardatevi dal lievito degli scribi e dei farisei, dice Gesù. Erano gli esperti della legge, intesa non come serie di norme del codice civile e penale, ma lo stile di vita, diciamo così, proposto dall'Antico Testamento. Erano i custodi della tradizione, spesso erano considerati, forse erano anche, personaggi chiusi, formali, burocratici. Per questo colpisce che invece oggi Matteo usi la parola scriva in senso assolutamente positivo, lo scriva che si è fatto discepolo. In questo versetto noi troviamo una parola passiva. Il discepolo è stato fatto, scusate, lo scriva è stato fatto discepolo, cioè in qualche modo ha subito la vocazione, ha subito la chiamata. Non è lui che si è mosso, ma qualcos'altro, qualcun altro si è mosso in lui. In altro modo possiamo dire, lo scriba non si forma da solo, ma è il Regno dei Cieli che lo trasforma. E il cambiamento gli è dato. Non è lui che cambia, ma è il mondo che lo cambia. Questo ci dice qualcosa di interessante sul passato. Dio non cancella attraverso Gesù quello che c'era prima, non cancella l'Antico Testamento. D'altra parte, in altre parole, sempre Matteo lo dice, io non sono venuto per cambiare, ma semmai per completare. E quindi anche il ruolo degli scribi non è eliminato, è trasformato. Lo scriba cristiano, la scriba cristiana diventano così il modello di come si dovrebbe interpretare la scrittura. E anche l'immagine del padrone di casa è un'immagine che suscita attenzione, perché il padrone di casa in questo caso non è semplicemente colui che accumula ricchezze per sé, accumula ricchezze per il suo futuro, ma semmai è qualcuno che custodisce dei beni che poi metterà a disposizione degli altri. Non ha lo scopo di accumulare, ma di condividere. E poi, che cosa possiamo dire del tesoro? Ecco, è una cosa che talvolta ci colpisce, noi tendiamo a pensare alla scrittura come un discorso altamente spirituale, perché noi siamo, lo sappiamo, chi più, chi meno, terra terra. Invece, in realtà, nei Vangeli si parla spesso di metafore di carattere economico, no? Vi ricordate, no? I talenti, la divisione delle eredità, insomma, le situazioni in cui si parla di cose molto materiali, sono tante. Possiamo anche semplicemente osservare come nel Padre nostro uno dei termini da contendere sono i debiti. Il termine debito è un termine assolutamente di carattere economico, debito che hai, debito che devi rimettere agli altri, insomma, cose molto, molto tangibili. Ecco, in questo caso il tesoro può essere tante cose diverse. Tesoro certe volte è nei cieli, ma invece altre volte è un tesoro nascosto. cuore certe volte è un organo complesso che custodisce cose preziose ma anche cose che è meglio che gli altri non conoscano. In questo caso il tesoro rappresenta la rivelazione di Dio, che lo scriba non inventa ma da cui attinge. Se volete, semplicemente attinge, come se fosse una fonte inesauribile che però è già lì, è a sua disposizione. Ecco, c'è un dettaglio curioso, potrebbe essere un po' legati alla parola, che abbiamo detto, che ho detto che bisogna stare attenti al letteralismo, però in questo caso, se avete fatto, se avete osservato, il tesoro da cui attinge il nostro scriba contiene cose nuove e cose antiche, cioè non cose antiche e cose nuove, ma cose nuove e cose antiche. Insomma, possiamo dire la novità portata da Cristo non cancella quello che viene prima, ma rimane legato ad esso. È inseparabile dalla tradizione. Dunque, lo scriba, la scriba cristiana, è descritto come l'amministratore della parola di Dio, non il proprietario. Il compito è quello di tenere insieme due cose che talvolta sono potenzialmente in tensione: fedeltà alla tradizione, apertura al rinnovamento. Ecco, visto che il grande tema di questa giornata è stato il nostro rapporto con la scrittura, che è nato da un confronto di diverse voci cattoliche, ortodosse, protestanti, è interessante questo versetto perché ci presenta bene l'atteggiamento che siamo chiamati ad avere di fronte alla Bibbia, di fronte alla traduzione, cioè alla resa attuale della nostra lingua attuale della Bibbia, non solo lingua come sede di parole o regole grammaticali, ma anche come immaginario, come modo di spiegare il mondo. Perché tradurre non significa né ripetere meccanicamente la traduzione esistente, magari rinfrescando un po' il vocabolario, ma nulla di più, ma neppure riscrivere, naturalmente, in modo arbitrario, come se fosse una cosa mia che posso modificare a scelta. Lo scriba discepolo è il giusto equilibrio, il custode del testo ricevuto, che cerca delle parole nuove per renderlo comprensibile ai lettori. La tensione tra antico e nuovo, fedeltà al testo, attenzione al modo in cui questo testo viene presentato. E il tesoro, naturalmente, è la scrittura, un tesoro a cui noi tutti e tutte possiamo mettere in condividere attraverso le nostre competenze. Il tesoro non è di una confessione cristiana, non è di una chiesa, è un patrimonio comune a tutte le chiese. Questo padrone di casa che condivide il suo tesoro è proprio l'immagine di colui che mette al servizio di tutti quello che ha e non un potere esclusivo. Il versetto però ci ricorda che tradurre significa anche sempre interpretare, cioè non proporre parola per parola, versetto per versetto, capitolo per capitolo, isolandolo dal contesto. Voi sapete che è sempre un brutto vizio, credo, condiviso, quello di prendere quella frase, prendere quella pagina, al limite prendere quella parola, cioè una serie di frasi e zac, metterlo lì come una ricetta per vivere che di solito è la mia, cioè mo ti spiego come si fa. Ecco, il nostro discorso ci aiuta invece ad affrontare, senza isolare il racconto del suo contesto, della sua storia, ma leggendolo cercando di capire qual è il significato più ampio. E certo, l'incontro ecumenico dà ancora più forza a questa sfida, dà ancora più, rende questa sfida ancora più interessante, perché noi sappiamo che nella storia alcune immagini hanno significato cose diverse per chiese diverse, per tempi diversi. Noi siamo allora chiamati a guardare fino a che punto la mia interpretazione è unilaterale, fino a che punto è parziale. Questo testo ci aiuta, credo, a ricordare che la tradizione religiosa non è un peso statico e immutabile che io devo portarmi avanti per tutta la vita, ma è qualcosa di dinamico. Le cose antiche rimangono fondamentali, le cose nuove sono il modo di presentare questo messaggio oggi, nelle diverse culture, nelle diverse lingue, nelle diverse immaginari. Quindi l'Evangelo di Matteo non descrive semplicemente le qualità di un bravo maestro, ma ci pone un modello per la Chiesa, la rivelazione di Dio che è affidata alle comunità dei credenti, il padrone di casa che l'amministra con saggezza, senza contrapporre novità a tradizione. E quindi credo che questa sia una parola importante per concludere questa giornata così ricca di stimoli, rendere la parola di Dio sempre comprensibile, in ogni tempo, il più possibile, senza modificarla, come dire, attraverso le mie convinzioni, le mie certezze, ma piuttosto riconoscendo il suo ruolo di tesoro che va